Bene, buonasera a tutti. Sicuramente l'applauso è stato caloroso, visto cosa c'è dentro questa chiesa qua di calore, ecco, proprio anche fisico. Bene, ecco, come è stato detto, provo a sostituire Don Marco, provo. Quindi abbiate fede in Dio e abbiate un po' di speranza anche in me per vedere che di dire qualcosa, insomma. Sesto comandamento. Allora, prima di partire col sesto comandamento, volevo leggere insieme con voi un passo del libro di Ezechiele. Che mi aiuta come immagine proprio ad entrare dentro un po' quello che stiamo guardando in questo sesto comandamento. È l'immagine molto famosa del ruscello che esce dal Tempio di Dio. Lo leggiamo insieme. Mi condusse poi all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso Oriente, poiché la facciata del Tempio era verso Oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a Oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso Oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse, «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente e voltandomi vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. L'immagine è stupenda, questo torrente che dove passa, lo abbiamo pregato anche prima, cosa fa? Vivifica una marea di alberi lungo le sponde di questo torrente che diventano rigogliosi, diventano veramente una cosa splendida. È un po', credo, l'esperienza che state facendo e anch'io ho fatto dei comandamenti. Che cos'è? Che cosa sono questi comandamenti? È un torrente, misuri 1000 cubiti, vai nel primo, vai nel secondo e ti arriva alla caviglia. Poi vai un po' più avanti, ne misuri un po' altri 1000 cubiti e ti arriva al ginocchio. Questa sera arriva al fianco, guarderemo infatti alla nostra affettività, alla nostra sessualità. Cioè è un fiume che non possiamo veramente attraversare se non perché è la grazia di Dio che ce lo fa intuire, che ce lo fa godere. Allora ecco che questa immagine è molto bella per entrare proprio in questo sesto comandamento. Sesto comandamento che nella Bibbia, nell'Esodo, viene proprio detto non... ecco come lo sono dimenticato. Ho l'Alzheimer. Non commettere adulterio. Ok. Non commettere adulterio. Cosa vuol dire? Allora, questa sera io non spiegherò proprio in profondità biblicamente anche questo comandamento. Lo farà Don Damiano che verrà la prossima volta. Questa sera io mi limito a guardare come questo comandamento sia più che mai necessario oggi. Non commettere adulterio. Ho la fortuna di fare nella mia parrocchia il corso fidanzati e prima o poi bisogna dire e arrivare a spiegare un po' questo. E non è semplice. Perché? Perché siamo un po', o meglio, queste coppie arrivano e sono un po' sballottate di qua e di là. E quando si sentono dire non commettere adulterio, oppure castità, oppure una sessualità che sia bella, che sia... rimangono così. O rifiutano o rimangono basiti. Perché? Perché questo comandamento è più che mai necessario. Dobbiamo arrivarci bene a capire che cosa vuol dire per la mia vita non commettere adulterio. Intanto chi è l'adultero. Ad alterum ire, adulterio è questo, cioè andare, rivolgersi verso un altro. È questo che fa l'adultero. A sua moglie e va da un'altra, a suo marito e va da un'altra. Vuol dire tradire un po' la direzione che si è presa, vuol dire tradire quello che si è. E infatti è proprio questo. Non commettere adulterio significa sii fedele in positivo a quella che è la tua missione, sii fedele a quella che Dio ha messo dentro di te, ti ha fatto a immagine e somiglianza di Dio Trinità. E che cosa c'è dentro di te? C'è l'amore, c'è questo. Ci sono tante cose che possiamo dirci, che possiamo raccontarci, però il nostro corpo per che cosa è fatto? È fatto per amare. Se il nostro corpo, se il mio corpo fosse fatto per attirare su di sé gli sguardi ed essere un panterone, una panterona di quelli che attirano tutto e tutti, beh, io sono già fuori da un bel po'. Però guardiamoci che cosa succede. Dovremmo tutti almeno andare in palestra 5 giorni a settimana e cominciare a far venire fuori un po' di tartaruga per gli uomini e un po' di rassodamento per le donne. Perché? Perché è così che funziona. Se devo solo attirare, questo devo fare. Però se il mio corpo non fa questo, se il mio corpo non è programmato per essere un facilitatore di sguardi, di forse ho un'altra missione che è più importante, che invece mi fa dire che se anche sono basso, mingarlino, non ho la tartaruga e ho la cellulite, forse valgo qualcosa lo stesso. Ed è proprio l'amore, è proprio questa la missione. Se guardate nella nostra società quanto l'aspetto conta, tantissimo. Quanti interventi chirurgici si fanno? Lasciamo stare naturalmente quelli a fin di bene, però proprio estetici. Ce ne sono un sacco. Leggevo qualche tempo fa della signorina, no, che si era rifatta tutta per assomigliare alla Barbie. E proprio la guardavi ed era una Barbie. Ma c'è qualcosa che non va. Perché rifarsi in quella maniera lì, non sembrando più una donna, una ragazza, ma sembrando una bambola? Che cosa ha fatto quella lì? È stata un'adultera. Perché? Perché è andata da un'altra parte rispetto alla missione che il Signore ha dato a ciascuno di noi. Con il tuo corpo, ama. Con le tue relazioni, ama. Con la tua sessualità, ama. È questo il succo, il nocciolo centrale. Solo che per fare questo c'è un problema. Adesso non so voi, però più andando avanti nei comandamenti e anche nella vita cristiana, più si nota un certo dislivello. Cioè io posso dire, tutte queste cose qua, nel mio cuore, nella mia mente ce le ho chiare, perfette. Cosa devo fare per? Devo amare, bene. Cosa so che mia moglie dà fastidio quello? Allora, per amarla cerco di... Poi so che a mia figlia dà fastidio quell'altro, allora cerco di... Però arriva a un certo punto che quel cercare di... Non lo cerco più, non sono più capace di cercarlo, di farlo. Perché? Perché sono così? Quante volte? Sì, sì, lo so che bisogna fare quello, però dopo cosa succede? Succede che non lo faccio. E allora, qua c'è l'esempio che mi piace fare, che è un po' quello del salto in alto. Cioè, come facciamo ad arrivare a questa vita nuova, che è alta? I comandamenti non sono stati fatti per gente che ci gira attorno, ma i comandamenti ci sono per avere uno stile di vita che viene da Dio. Quindi siamo ad un livello non alto, di più. Come facciamo a saltare talmente in alto per arrivare lì? Allora, sapete quanto è il record di salto in alto? Allora, ve lo dico io, che me lo so scritto naturalmente. Allora, l'uomo salta 2 metri e 45. Sapete quanto è alto questo che salta 2 metri e 45? 1,95. Quindi salta quanto? Mezzo metro in più? Più o meno? Mentre la donna cosa fa? Salta 2,09 metri e questa era alta 1,80. Proporzioni sono lì. Cioè, l'uomo saltando in alto cosa fa? Salta poco di più la sua statura. E sono atleti, cioè se salto io, salto scalino, ma se loro saltano, sono atleti, fanno solo quello di lavoro, fanno esercizi fisici tutto l'anno per quello. E riescono a saltare poco, poco di più della loro altezza. Invece c'è uno sport che riesce a far saltare l'uomo 3 volte la sua altezza? Sì, si chiama salto con l'asta. Il record è 6 metri e passa. Ok? Però cosa c'è bisogno? C'è bisogno dell'asta. L'asta, l'uomo senza l'asta, salta poco. L'uomo con l'asta salta 3 volte la sua altezza. Ecco quello che stiamo facendo e che state facendo in queste catechesi. Stiamo cercando di avere quell'asta lì. Stiamo cercando di riuscire ad avere uno strumento, anzi, di avere con noi una persona, Cristo, che ci aiuti a entrare in questo fiume che vivifica, che salva, che dona acqua, che rigenera la vita di Dio. Siamo lì. Allora vi dicevo, ci sono tanti problemi oggi nella sfera affettivo-sessuale. Se pensate che la nostra società è caratterizzata perché? Perché ha fatto le lotte di libertà, no. Finalmente si è sdoganato il sesso, si sono sdoganati i tabù, si sono sdoganate tante cose che hanno reso l'uomo come? Più incatenato? Possiamo dire così. È vero che abbiamo fatto lotte per liberare, però guardando gli studi, cosa succede? Che l'impotenza degli uomini è aumentata all'ennesima potenza. Eppure adesso si è sdoganato, il sesso è libero. E come mai allora c'è questo problema? Oppure, insomma, non è tanto che sono prete, però qualcosa ho sentito, qualche coppia l'ho seguita, e la sessualità molte volte è un problema. Dovrebbe essere la risorsa, dovrebbe essere il momento più bello, più alto, più curato, eppure a volte diventa il problema. A volte diventa addirittura un ricatto. Ma allora, questo 6° comandamento ci serve e come? Per capire bene per che cosa siamo stati fatti, per come vivere questo non commettere adulterio. Mi ricordo di una ragazza che, insomma, abbiamo vissuto un'esperienza insieme forte ed è venuta così a fare 4 chiacchiere, insomma, sapeva dov'era la chiesa, ma non c'entrava da parecchio. Allora, quando ci sono quei momenti, quelle esperienze lì forti, poi, insomma, c'è anche un po' quella voglia di ritornare, di confrontarsi, anche se magari dici quelle parole un po' giuste, ispirate dallo Spirito, che toccano i cuori. Insomma, e questa ragazza qua aveva dentro di sé proprio questa tristezza. Si sentiva ricattata nell'aspetto sentimentale, affettivo, sessuale dal suo ragazzo. E ne soffriva, dentro di lei ne soffriva tantissimo. Però non sapeva come fare a liberarsi. Non sapeva come riuscire ad andare nella stessa direzione del suo cuore. Lei sapeva che quello che faceva le faceva male. Non era giusto o sbagliato per lei, sapeva che però per lei faceva male. Eppure faceva male, ma non sapeva come venirne fuori. Non commettere adulterio. Che bella che è questa parola che Dio ci ha dato. Non andare da un'altra direzione rispetto a quello per cui tu sei fatto. per amare. Perché il rischio qual è? Come vi dicevo prima, che noi ci livelliamo. La società dice che adesso va bene fare tutto questo, va bene una pornografia che non si riesce più a controllare, va bene una sessualità spinta dappertutto, va bene che tutte le esperienze siano fatte subito. La società dice questo. Cosa faccio io? Mi livello, mi adeguo, perché se no sono fuori, sono un'altra cosa. E questo mi spinge da un'altra parte. Siamo bravissimi a fare questo, ad accontentarci. Anche come esperienza personale, tante volte anche a me converrebbe dire, quando faccio il corso fidanzati, queste cose è meglio tacerle, perché non è semplice dirle. Però allora cosa vuol dire? Che ci livelliamo, che non abbiamo più da dire qualcosa di Dio sull'affettività e sulla sessualità, che adesso ce n'è un estremo bisogno. Allora spingiamoci, andiamo dentro proprio questa questione, a questo non essere adulteri. È lì, andiamoci dentro. E qua tocco un aspetto, che è proprio quello che vi dicevo prima, la castità. La castità, ecco, dovreste vedere voi le facce che ci sono veramente nel corso fidanzati, sono stupende, perché o non l'hanno mai sentita, o se l'hanno sentita, roba da preti e suore, e infatti, guardaci come davanti, un prete, oppure sono proprio in imbarazzo, cioè vedi, oddio, adesso ci tira fuori chissà che cosa su quella cosa lì e noi siamo tagliati fuori. Insomma, c'è di tutto. Allora, quando tocco l'aspetto della castità, leggo una frasetta del Catechismo della Chiesa Cattolica. Visto che se no dopo dicono che i preti si inventano le cose, almeno, ecco qua c'è il documento, lo leggiamo. E della castità dice così il Catechismo: è l'integrazione della sessualità nella persona. Lo rileggo. È l'integrazione della sessualità nella persona. Cioè, il mio corpo per che cosa è fatto? L'abbiamo detto, è fatto per amare. Quindi, se il mio corpo lo uso per amare, il mio cuore, il mio sentirmi è bello, mi sento bene. Se il mio corpo e la mia sessualità la uso per altri motivi, distorco. Sono atti autentici e atti inautentici. Un atto è autentico quando quello che ho nel cuore e quello che faccio materialmente vanno tutti e due nella stessa direzione. Sono coerente, in linea con quello che faccio. Quando invece un atto è inautentico, quando quello che ho nel cuore non esprime quello che faccio a gesti, materialmente. Vado da una parte con il cuore, sono dall'altra con quello che compio. E questo che cosa fa? Dona la delusione, dona un amaro, dona un qualcosa che non quadra. E la stessa cosa per la sessualità. La sessualità, quando la vivo integrata con lo scopo della mia persona, del mio corpo, di quello che sono, cioè l'amore, allora sono contento. Quando lo vivo come una specie di sfogo, come una specie di gioco, come quello che volete, che non sia l'amore, allora non sono in linea e non sto bene con me stesso. È l'esempio della ragazza che vi dicevo prima. Lei non se ne rendeva conto, però era chiaro. Non stava bene perché nel cuore aveva un desiderio, poi con le sue azioni ne faceva un altro. Diceva altro. Quindi è importantissimo che riusciamo ad incastrare bene nella nostra vita questo non commettere adulterio. A volte con i giovani, ci costringete a così ad avere nelle discussioni che si fanno, no? A portare pazienza, ma non solo, molto di più di portare pazienza, ad essere quasi limitati, a dover fare degli sforzi che vanno contro la nostra natura, si sente anche dire, perché insomma è inutile nascondercelo, la forza sessuale è una forza potentissima. Muove, ci smuove dappertutto, anche i preti. No, così, insomma, mettiamo tutti d'accordo. Cioè, c'è una cosa dentro, ci dà una forza, ci dà un qualcosa che è potente, ci fa sentire vivi, ci fa sentire belli, bene. Però questo non vuol dire che noi siamo in balia di questa forza. Non vuol dire che questa forza non si può controllare. Non vuol dire che questa forza può essere il significato ultimo di quello che è veramente lo scopo della mia vita. Amare qualcuno con la mia testa, con il mio cuore, con il mio corpo. Perché ora della fine è questo. Si tratta di amare come persona totale, totalizzante qualcuno. Allora, nella mentalità di oggi, allora ci siamo. C'è questo problema di una sessualità che sembra che non abbia confini, che non abbia limiti, ma che in realtà è il nostro corpo, la nostra realtà che poi ce li pone. Ah, un esempio. Madre Teresa di Calcutta. Santa Teresa di Calcutta adesso. Che corpo aveva? Non era Belen. Questo siamo tutti d'accordo. Era bassa, come me la ricordo io perché era un po' piccolino, era bassa, piena di rughe, brutta, non gli davi neanche 5 lire. Eppure, cosa ha fatto lei? Io mi ricordo la trasmissione dei suoi funerali, ma quanta gente che c'era? Ma c'era tutta l'India, non lo so, c'era un sacco di persone. E non era né bella, e non era né ricca, non era scolpita nel fisico, non era niente. Ma era solo una persona che aveva fatto centro, aveva amato. E quella cosa lì è rimasta nel cuore di tutti quelli che ha aiutato e non solo. Tanto che adesso Santa Teresa, pochi anni ed è già santa. La castità è proprio il contrario dell'adulterio. Con l'adulterio vai a sbandare da una parte, la castità invece ti dice la fedeltà. Ti dice quello che per te è il tuo valore, fedele a quello scopo per cui sei stato creato, a quell'amore che hai dentro e che ti chiede di essere donato, di essere messo fuori per qualcuno, da dare a qualcuno. Allora vi leggo un pezzo di brano che ha commentato San Giovanni Paolo II. Prendiamo due santi a caso, proprio piccoli anche, Santa Teresa e adesso San Giovanni. Sapete che, ecco, quello che vi sto dicendo sono un po' anche le catechesi che San Giovanni Paolo II ha fatto nei mercoledì. Ecco, aveva cominciato a parlare del linguaggio profetico del corpo. Quindi li sto un attimo adattando, un po' mettendoli al contesto di oggi, però sono le parole che Giovanni Paolo II ha detto. E commentando il brano di Vangelo, Matteo 5, dove dice: «Se tu guardi una donna per desiderarla, nel tuo cuore hai già commesso adulterio con lei». Ecco il brano lì. Ecco, commentando quel brano lì, diceva San Giovanni Paolo II: «Chi è questa donna? Questa donna può essere la moglie, perché nemmeno la moglie è lecito guardarla con concupiscenza». Allora, non solo adesso siamo in un contesto, ma addirittura tra marito e moglie c'è la castità, c'è la fedeltà. Un uomo che guarda non un'altra donna, ma che guarda sua moglie con concupiscenza, che cosa fa? Commette adulterio. Sono forti queste parole. Perché? Perché guardare con concupiscenza cosa fa? Rende l'altro intanto un oggetto. Se ti guardo con desiderio, ma un desiderio che vuole prenderti, cosa faccio? Sei un oggetto per me, da conquistare. Ti voglio. Voglio prenderti. Allora la moglie, il marito possono essere un oggetto? No. E poi non solo ti rendo un oggetto, ma anche fai un adulterio perché? Perché sei chiamato ad amare quella persona. E quando guardi con concupiscenza, la persona non la ami, ma vuoi che sia piegata alla tua volontà, a quello che hai bisogno tu. E allora ecco che San Giovanni Paolo II si era preso un sacco di parole quando aveva detto questa cosa, perché adesso neanche la moglie, neanche il marito si possono guardare, e invece aveva detto una cosa che era molto più grande di quello che pensavano questi. C'è un modo di vivere castamente l'essere marito e l'essere moglie. C'è un modo di vivere fedelmente il proprio matrimonio, ed è questo. C'è un modo di vivere castamente anche l'amicizia, perché la castità non riguarda solo la nostra sessualità, riguarda la nostra vita. Allora anche l'amicizia si può vivere in maniera casta, in maniera fedele, in maniera da rispettare l'altro. E quando lo si fa? Quando si vuole bene all'altro, quando il suo interesse è più grande di quello che io vorrei da lui, di quello che, quando guardo il suo bene, non il mio. Questo è vivere un'amicizia casta. Oppure si può vivere anche il lavoro in maniera casta, quando quel lavoro lì non è solo una cosa da possedere, da avere, ma è un modo per dare il mio amore. Faccio bene il mio lavoro perché in quel modo lì amo qualcuno, che sia fare il commesso, che sia fare un dottore, però quello lì è il mio modo di amare qualcuno. Si possono vivere relazioni caste con i propri figli, quando ai propri figli si lascia la libertà dell'amore, dello sbaglio, quando si accompagnano, quando si indirizzano, quando si mette il loro bene sopra anche magari a quelle idee che se facesse quella strada lì che a me andrebbe bene. È una maniera casta di vivere anche il proprio rapporto con i figli. Se ti sposi e non sai essere casto, cosa ti sposi a fare? Quando dico questa cosa qua a chi viene a prepararsi al matrimonio, o mi bruciano con gli occhi, oppure vorrebbero un attimo... Perché? Se non sai essere casto, se non sai amare, rispettare chi hai accanto, sta sicuro che quel matrimonio lì dovrà subire di tutto. Avrà le basi che sono già abbastanza minate, perché non sai cosa vuol dire sposarsi, non sai che cosa vuol dire mettere il bene dell'altro prima del tuo. Vado verso la fine, che così... Allora, vi spiego anche perché è così difficile per noi vivere questa vita nuova del Vangelo, vivere questa sesta parola nella nostra vita. Allora, sapete che nella Chiesa ci sono stati i momenti delle eresie, soprattutto all'inizio della Chiesa, ma poi ce ne sono state comunque, di eresie. Che cos'è l'eresia? Allora, l'eresia non è un'idea sbagliata. Ad esempio, che ne so, Dio è morto dal freddo. Cioè, questa è un'eresia, Gesù è morto dal freddo, è un'eresia stupida, che non c'ha neanche il senso. L'eresia è molto più sottile, ha un significato molto più profondo. È inquadrarsi solo in un aspetto. E mi spiego. Agli inizi della Chiesa c'era il problema di dire: ma Gesù è vero Dio o Gesù è vero uomo? Allora c'erano quelli che hanno detto: no, Gesù è vero Dio. Basta. Il corpo? Ah, il corpo, ma è un involucro, serviva per camminare, per fare quello che doveva fare, però lui era Dio. È giusto? È un'eresia. Perché? Perché se Gesù non avesse assunto il mio vero corpo, come potrebbe salvarmi? Non ha condiviso con me la vita, non ha condiviso con me niente. Lui è Dio, non si è neanche sporcato le mani, ha preso un involucro e così ha fatto finta di essere uomo. Non può essere così. Dio invece, Gesù, cosa ha fatto? Ha preso l'esperienza dell'uomo, ha vissuto davvero uomo questa vita. Dall'altra parte, Gesù non è Dio, ma è vero uomo e basta. Sì, e se è vero uomo, come fa a salvarmi? Come può riuscire un uomo come me, come te, a salvarti, a salvarmi? È impossibile. Sarà un bel esempio da seguire, tutto quanto, però non mi dona la salvezza. La salvezza me la dona solo Dio. Ok? Allora, questo, l'eresia è focalizzarsi solo su una parte della verità. Oggi, che eresie ci sono? Ecco, non ci sono eresie cristologiche, teologiche, ma ci sono eresie antropologiche. Ad esempio, oggi viene assolutizzato dell'aspetto dell'amore una cosa, che vi dicevo anche prima, che si chiama fisicità. Quando ho la fortuna di andare dalla parrucchiera per tagliarmi i capelli, ci sono un po' ad aspettare un po' di tempo, lo ammazzo guardando le riviste. E cosa c'è? Poi adesso che è estate ancora di più. Come dimagrire in 2 giorni 10 kg. Come avere una vita di coppia che sia sempre piccante, frizzantina. Come riuscire ad essere... Ci sono tutte queste cose qua che mettono sempre quella cosa sulla fisicità, no? Cioè che se tu sei bello pompato, che se sei un tipo interessante, frizzantino, allora la tua vita di coppia va benissimo. Allora, è chiaro che se sei uno scorfano, insomma, magari si può fare qualcosa. Però non è che l'amore è solo fisicità. Non è questo. La fisicità fa parte dell'amore, fa parte dell'attrazione. Però l'amore è molto più grande. Oppure, un'altra assolutizzazione, un'altra eresia, quella del sentimento. Il mio amore non c'è più. Perché? Perché dentro di me non c'è più il sentimento, non c'è più quella voglia che c'era, quel calore, quel... Insomma, è normale magari dopo anche 50 anni di matrimonio che quel calore che c'era una volta non ci sia più. È normale. Però l'amore non è solo il sentimento. Il sentimento fa parte dell'amore, ma non è l'amore. Altrimenti la mamma, quando ha il bambino appena nato, ed è una peste perché durante la notte si sveglia ogni ora, la prima volta va a mettergli il ciuccio e lo fa con amore. La seconda volta va a mettergli il ciuccio e lo fa con un sentimento buono nel cuore. La terza volta si alza ancora e piena di amore gli rimette il ciuccio. Ma la quarta volta non si alza con l'amore. Si alza dicendo, ma quando è lo questo qua che smette? Che è diverso. Però si alza e va. E quello lì è o no amore? Penso che sia un amore più grande, più sublime di quello che non dentro il cuore c'ho quel friccichio che è. Non è? Quando l'amore ti costa, è l'amore più puro. È l'amore che ha quello scatto in più perché? Perché ti fa mettere l'altro al primo posto e non il tuo sentimento. Che così sei ricompensata, che così ti senti una mamma vera. No, l'amore è quell'altra cosa. Allora, l'amore ha il sentimento, certo, bisogna che ci sia il sentimento, ma l'amore equivale al sentimento? No. Questa è un'eresia, è una bugia, è una cosa che non è vera. Oppure, un'altra eresia che c'è adesso, un'altra difficoltà che vivono, che dell'amore si sottolinea molto che cosa? Il piacere. Insomma, il sesso, fare l'amore, è veramente una cosa che dà piacere. E allora basta quello. Allora, quando si può, altro che vita sregolata, si fa di tutto per avere quel piacere lì, pensando che l'amore sia quel piacere lì. E poi si scopre che l'amore non è quella cosa lì, è molto di più. Perché? Perché si assolutizza solo il piacere e cosa manca in un atto di amore fra il marito e la moglie? Che cosa manca qui? Manca la procreazione. Pensate che slegare l'amore, l'atto sessuale, dalla procreazione faccia bene? No. Io so che quando faccio l'amore sono aperto a dare la vita. Perché quello lì è il modo con cui Dio mi ha detto che opero alla creazione sua. Che sono anch'io dentro quella creazione lì e che mi do da fare insieme a Dio per quella cosa lì. Allora ecco che anche il piacere è vero, c'è, però non può essere l'assolutizzazione di tutto. L'amore ha il piacere, ma il piacere non è amore. L'amore è un'altra cosa ben più grande. E concludo leggendo, visto che ho aperto con un testo della Bibbia, ecco, concludo con il brano di Vangelo di Luca, 36-50, eccolo qua, dove parla di una donna che fa dei gesti strani, va da Gesù e compie dei gesti strani. Ve lo leggo, lo leggiamo insieme, che è un po' la conclusione, il tirare le fila del discorso di questa sera. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati. La tua fede ti ha salvata, va in pace». Questa sì che era un'adultera, era una prostituta. Eppure sono stati perdonati i suoi molti peccati perché, dice Gesù, ha molto amato. Eccolo qua. L'icona è proprio questa. Possiamo avere tanti peccati quanti questa donna qua, però questa donna qua ci insegna una cosa, che il suo corpo, da essere merce, è diventata il suo essere donna fino in fondo. È stata perdonata perché ha molto amato. Quei gesti che gli altri l'avevano visti come advance, come modi espliciti, sessuali, nei confronti di Gesù, Gesù come li ha letti? Come l'amore di quella donna. Non poteva sapere altro, altri modi, non aveva altri modi per esprimere l'amore nei confronti di Gesù che usare quelli che usava di solito, i gesti di una prostituta. Però cosa ha fatto questa prostituta? Li ha riempiti non più di quella concupiscenza, li ha riempiti dell'amore. è arrivata al nocciolo della sua vita. Che cosa serviva il suo corpo? Serviva ad amare. E allora i molti peccati che aveva fatto gli sono stati perdonati. Quindi non commettere adulterio, non andare in un'altra direzione, significa questo: essere fedeli nel proprio corpo a quello che è la nostra missione, quello di Gesù in croce che ci mostra che siamo fatti per amare. Lui ha dato la vita fino in fondo per noi e anche a noi Gesù chiede di seguire questo esempio.